Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
La guida suprema, non possiamo ignorare coinvolgimento occidentale nei tumulti in Iran. Presidente Raisi su insulti Charlie Hebdo, provano fallimento dei nemici. La Russia condanna gli assalti contro centri statali in Brasile. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 10 gennaio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un programma speciale dedicato alla figura di Amir Kabir. Grazie, a tra poco. Il sito Rai News, citando la guida suprema dell'Iran, Ayatollah Khamenei, scrive: non possiamo ignorare il coinvolgimento degli Stati Uniti e l'Europa in ultimi tumulti scoppiati in Iran. Le parole della guida suprema in riferimento alle poche persone radunate nelle strade che hanno gridato e dato fuoco a cassonetti con il solo obiettivo di distruggere i punti forti del sistema, fermare la produzione e il turismo in Iran. Le affermazioni della guida suprema in occasione dell'anniversario della rivolta nel 1978 degli abitanti di Qom. La mano degli stranieri americani e europei nelle rivolte è così ovvia che non può essere ignorata, ha detto ancora il Sumo Ayatollah Khamenei, puntando il dito sui nemici del nostro popolo iraniano. I media occidentali, arabi ed ebraici, come anche i social network, stanno tentando di diffondere l'idea che le attuali rivolte mirano a criticare i punti deboli esistenti nella gestione del paese rispetto all'economia, ma di fatto sono contro i nostri punti forti, ha tenuto a precisare il suo Ayatollah Khamenei. Il presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi ha condannato la pubblicazione delle offensive vergognose proprio vignette di una testata francese nei confronti della massima autorità religiosa politica del paese, nonché contro i valori islamici umanitari del popolo iraniano. Con questo, ha tenuto a precisare Raisi, i nemici esprimono il disappunto per aver visto fallire i loro intrighi in Iran. Ricorrere ad insulti con il pretesto della libertà prova chiaramente l'assurdità della logica di coloro che offendono e la loro disperazione nel trovare soddisfazione dalla cospirazione del caos e dell'insicurezza in Iran, ha precisato ancora Ebrahim Raisi, facendo riferimento all'ultimo numero del settimanale francese Charlie Hebdo, che contiene vignette offensive nei confronti della leadership iraniana. Cambiamo pagina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato il sostegno di Mosca agli sforzi del presidente brasiliano Lula da Silva per ripristinare l'ordine nel paese latinoamericano. Condanniamo con la massima fermezza le azioni degli autori dei disordini e sosteniamo assolutamente il presidente brasiliano Lula da Silva e le azioni volte a ripristinare l'ordine e lo stato di diritto nel pace, ha tenuto a precisare ancora Peskov parlando ai giornalisti. Il portavoce russo ha ricordato che il presidente Vladimir Putin si è recentemente congratulato con il suo omologo Lula per la sua vittoria elettorale in Brasile. L'8 gennaio centinaia di sostenitori pro-Bolsonaro, che si rifiutano di accettare la sconfitta del loro leader alle ultime presidenziali in Brasile, hanno invaso il Congresso nazionale, la Presidenza e la Corte Suprema, chiedendo un intervento militare per rovesciare il governo eletto, entrato in carica il 1 gennaio 2023. OSCE no all'espulsione della Russia. Il fatto che la Russia continui a essere un membro dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha un senso dal punto di vista odierno. Così Helga Schmidt, segretario generale dell'OSCE, si è espressa contraria all'espulsione russa dall'organizzazione richiesta dall'Ucraina. Secondo la diplomatica intervistata dal quotidiano tedesco Welt, sedersi allo stesso tavolo non significa scambiarsi convenevoli diplomatici. Un giorno avremo di nuovo bisogno di canali di dialogo e l'OSCE è l'unica organizzazione di sicurezza in cui tutti coloro che contano per l'architettura di sicurezza europea siedono allo stesso tavolo, ha concluso il segretario generale. L'estate scorsa il ministro degli esteri ucraino aveva dichiarato che l'OSCE era in fase di autodistruzione. A suo avviso, l'organizzazione morirà se la Russia continuerà a farne parte. Cambiamo pagina. Operatori sanitari di Gaza assediata hanno organizzato una protesta contro le restrizioni imposte dal regime sionista sull'ingresso delle attrezzature mediche nella striscia, nonostante i ripetuti avvertimenti che le vite di centinaia di pazienti sono in pericolo a causa di anni di blocco imposto all'enclave costiera da parte di Tel Aviv. Nella protesta gli abitanti di Gaza hanno guidato un convoglio di circa 25 ambulanze per esprimere loro forte opposizione al divieto imposto da Tel Aviv, regime di occupazione di Israele, sull'ingresso di dispositivi medici e diagnostici per pazienti negli ospedali della striscia assediata. Il Ministero della Salute palestinese ha accusato Israele di continuare a impedire l'ingresso di apparecchiature mediche vitali per gli ospedali di Gaza, il che continua ad aggravare le condizioni di salute dei pazienti palestinesi. Le autorità saudite hanno imposto un divieto di viaggio di 10 anni ad un noto attivista per diritti umani nonché dissidente politico che ha trascorso un decennio di prigione di carcere con l'accusa di sedizione dopo che il suo gruppo si era buttato per una monarchia costituzionale e per le elezioni democratiche nel Regno del Golfo Persico. Un'organizzazione non governativa indipendente che difende i diritti umani, soprattutto per quelli dei detenuti in Arabia Saudita, ha annunciato in un argomento proprio sulla pagina Twitter che la condanna inflitta ad Abdulkarim Al-Qader, cofondatore di un proprio associazione civile per diritti umani in Arabia Saudita, era di 10 anni di carcere seguiti da un divieto di viaggio per la stessa durata. E per finire, mentre il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere la ricostruzione del Pakistan, secondo UNICEF, a più di 4 mesi dalla dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale, fino a 4 milioni di bambini pakistani vivono ancora in prossimità di acque contaminate, mettendo a rischio la loro sopravvivenza e il loro benessere. Intanto il governo di Islamabad ha annunciato di aver ricevuto più di 9 miliardi di dollari in aiuti internazionali per la ricostruzione dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il paese lo scorso anno. Le devastazioni alluvioni di cui hanno perso la vita oltre 1700 persone e la crisi energetica globale hanno aumentato la pressione sull'economia pakistana, facendo precipitare il paese in una situazione finanziaria estremamente difficile. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Leader, le rivolte prendevano di mira i punti di forza dell'Iran. Secondo il sommo Ayatollah Khomeini, i grandi eventi storici portano con sé grandi esperienze da apprendere oppure approvano le tradizioni di Dio. La guida suprema dell'Iran ieri lunedì, nell'anniversario della storica rivolta del popolo di Qom, 9 gennaio 1978, ha ricevuto un gruppo della popolazione di questa città e ha ribadito la necessità di tenere in vita quel grande evento perché, ha spiegato il sommo Ayatollah Khomeini, il movimento che un anno dopo ha fatto crollare la monarchia corrotta di Pahlavi trovò le sue radici nella rivolta di Qom. La rivoluzione islamica che ha trionfato nel 1979, che ha rovesciato il regime dittatoriale Pahlavi, ha liberato l'Iran dal giogo politico-militare degli Stati Uniti, ha ridato agli iraniani la loro vera identità, quella islamica, era nata a Qom. L'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha citato la sacra difesa come un fulgido esempio del senso del dovere e della responsabilità della nazione iraniana di entrare tempestivamente nella faccenda il conflitto senza badare ai pericoli, cioè rischiare la propria vita in guerra, dicendo: Saddam, ex dittatore iracheno, quando ha deciso di attaccare l'Iran, contava sull'appoggio non solo degli Stati Uniti che di allora Unione Sovietica, dei paesi della NATO e dei regimi arabi della regione, con l'obiettivo di distruggere e disgregare la Repubblica Islamica dell'Iran, ma alla fine l'Iran, solo con il sostegno del suo popolo e con l'aiuto di Dio, ha vinto questa guerra. I nemici non hanno potuto fare nulla, non sono riusciti a toccare un centimetro della terra iraniana.
Amir Kabir, eroe dell'Iran. Ogni anno il 10 gennaio si commemora in Iran la figura di Mirza Taghi Khan Farahani, noto anche come Amir Kabir, una stella senza eguali della storia di questo territorio. Dedichiamo questo speciale a questo grande uomo della Persia. Mirza Taghi Khan Farahani, noto come Amir Kabir, è stato un politico e intellettuale persiano. Mirza Taghi Khan nacque nel 1807 d.C. a Hazaveh in Iraq. Lui fu il primo ministro di Persia durante il regno di Nasreddin, il quarto re della dinastia Qajar. Suo padre, Karbala'i Qurban, era stato cuoco al servizio di Qaim Maqam Farahani, primo ministro di Muhammad Shah Qajar, padre di Nasreddin Shah, e cosa che permise ad Amir Kabir di conoscere a fondo il funzionamento della corte persiana. Lui inoltre fu l'artefice dell'ascesa al trono di Nasreddin Shah. Muhammad Shah Qajar, padre di Nasreddin Mirza, morì nel 1847 all'età di 40 anni. Dopo la morte di Muhammad Shah, suo figlio Nasreddin Mirza divenne il suo legittimo successore. In quel periodo la Persia era virtualmente in bancarotta. Il principe Nasreddin Mirza, insieme a Amir Kabir, il suo consigliere nonché responsabile della gestione dei fondi dell'esercito, viveva a Tabriz in Azerbaigian. Nasreddin Mirza doveva raggiungere al più presto a Teheran per salire al trono ed evitare il caos e il disordine. Però non riusciva a procurarsi i soldi necessari per la spedizione del suo esercito alla capitale, né viaggiare nella capitale. Finalmente Mirza Taghi Khan, Amir Nizam, riuscì a procurare i fondi necessari per il viaggio del re. Dopo l'incoronazione, il giovane re nominò Mirza Taghi Khan come il suo primo ministro. Ciò preoccupò tanto gli inviati della Gran Bretagna e della Russia, che si attendevano che il giovane re, come i suoi predecessori, stendesse la mano verso gli stranieri. E Amir Kabir avrebbe potuto rappresentare una potenziale minaccia all'influenza dei britannici e dei russi alla corte dei Qajar. Intanto Mirza Taghi Khan ha significativamente ridotto le spese e ha realizzato una distinzione fra i beni pubblici e privati. Venne rivista l'organizzazione del governo centrale e Amir assunse responsabilità in tutti i settori dell'amministrazione. Egli ridusse anche drasticamente gli appannaggi che i membri corrotti della famiglia reale ricevevano dal tesoro nazionale. I provvedimenti rivoluzionari e nazionali di Amir Kabir, l'eroe della lotta contro il colonialismo, accesero il fuoco dell'invidia e l'inimicizia nei cuori dei cortigiani corrotti del paese nei suoi confronti. E fu proprio così che la madre dello Shah, Mahdolia, con il sostegno delle potenze coloniali che non potevano più interferire negli affari interni dell'Iran, realizzarono un piano per far uscire Amir Kabir dalla scena politica del paese. La madre dello Shah, Mahdolia, ordinò un complotto contro di lui e convinse il figlio a sollevarlo dall'incarico e inviarlo in esilio a Kashan. L'ambasciata di Russia offrì ad Amir rifugio nel suo paese, ma questi rifiutò l'offerta. Successivamente, approfittando dello stato di ubriachezza dello Shah, la madre di questi ordinò l'uccisione di Amir Kabir, ordine che venne subito eseguito nel giardino di Fin, nei pressi di Kashan, prima che potesse essere annullato dallo Shah. Amir accettò l'ordine imperiale senza opporre alcuna resistenza. Chiese semplicemente di scegliere la modalità con la quale sarebbe stato giustiziato. E questo suo desiderio venne accettato. Si tagliò le vene, morendo dissanguato. Amir Kabir, spirito riformatore con la passione profonda per l'indipendenza, la libertà e l'autorità della nazione iraniana, riformista talmente assetato di rinnovamento, politico amante dell'indipendenza e governante così ben disposto verso il paese, è una figura senza pari e rara nella storia dell'Iran. Le sue riforme interne, tese a esaltare la cultura, all'assestamento economico e alla rigenerazione della politica del paese, i suoi passi nella direzione della vivificazione della religione e l'ampliamento della giustizia a livello dell'intera società. Amir Kabir avviò delle riforme economiche e culturali e sociali nell'Iran di allora, che fu colpito duramente dalla povertà, in cui solo i ricchi avevano accesso all'educazione. Egli sacrificò la vita per l'indipendenza e la sovranità dell'Iran. Il nome di questo grande uomo rimane per sempre nella storia di questo territorio.